Vi invito a leggere un brano della scrittura ancora questa sera e desidero leggere insieme a voi nel Vangelo di Matteo al capitolo 8 dal versetto 14. Io non so come siete abituati, se siete abituati ad alzarvi, fratelli, non è ok, ci alziamo, anzi vi alzate, io sono già in piedi. Allora, ci alziamo tutti quanti e leggiamo questi pochi versi. Vorrei considerare insieme a voi questa storia questa sera. Evangelo di Matteo, capitolo 8, dal versetto 14. Amen, il Signore sia lodato. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità, ha portato le nostre malattie. Amen. Gloria al nome del Signore. Accomodatevi pure, state pure comodi. Beh, indubbiamente conoscete questo testo, ci siete passati diverse volte nel considerarlo. Ci troviamo in una città particolare, molto cara al Signore Gesù. In realtà è la cittadina che ha preso il posto della sua Nazareth. Nazareth era un villaggio montano nel quale il Signore Gesù è vissuto con i genitori, sapete. Poi, in realtà, dopo ci si sposta qui a Capernaum. E Gesù ama questa città soprattutto perché sembra che sia diventata, come dire, il luogo in cui lui poi dopo mostra e manifesta il suo ministero. Diventata una sorta di, come dire, sede operativa. Ogni qualvolta girava, si muoveva nei villaggi, nelle contrade, nelle regioni, poi amava rientrare a Capernaum e sembra che ritornando a Capernaum amava stare anche soprattutto in casa di Pietro, di Andrea, una casa un po' allargata, una casa sicuramente nella quale, come in ogni casa, non mancano le difficoltà. Ma gloria al nome del Signore, quando c'è Gesù in casa, anche se ci sono le difficoltà, noi continuiamo a credere che il Signore è in grado di intervenire in ogni difficoltà. Amen. È importante avere una casa nella quale abita Gesù. Lo ripeto, è importante avere una casa nella quale abita Gesù. Siete d'accordo con me? Se non ricordo male, non so se dalle vostre parti esiste ancora questo quadro che spesso è stato ed è presente nelle case dei credenti. Gesù è l'ospite invisibile di questa casa. L'avete mai visto questo quadro? Giù in Calabria e in Sicilia, sorella mia, è pieno di questi quadri. Gesù è l'ospite invisibile. Permettetemi, io credo che Gesù non debba essere invisibile nel senso spirituale del termine. Gesù deve essere visibile perché mostra la sua opera. Una casa in cui è presente Gesù. E quando c'è una casa in cui è presente Gesù, arrivano anche degli interventi per le suocere. Mi dispiace per i generi e per le nuore, ma Gesù ama le suocere. Quanti sono suoceri? Gesù ama i suoceri e le suocere. Ho una suocera, fratello Alberto, di 88 anni, che amo tanto, soprattutto perché vive a Isola di Capo Rizzuto e io vivo qua. No, scherzo, dai. Amo tanto perché è una donna veramente che ama il Signore. Ha subito e ha vissuto delle esperienze particolari. Per esempio, 50 anni fa, ahimè, il Signore ha voluto chiamarla a sé mentre partoriva l'ultima figlia e purtroppo non è riuscita a superare il parto e, ahimè, è stata dichiarata clinicamente morta. Era lì, fratello Rauti pregava, Ma c'era un uomo di Dio, il marito, mio suocero, che ancora non realizzava questo e diceva: Signore, possibile che mia moglie deve andare via proprio a questa età? E continuava a pregare in una stanza chiusa dell'ospedale. A un certo punto sembra che i valori ritornino, a casa vi era già la bara, vi erano già i vestiti, i manifesti erano stati già quasi apposti, ma il Signore ha voluto risuscitarla. Dio ama le suocere, gloria al nome del Signore. È una donna che ha vissuto sicuramente tante difficoltà, ha superato anche dei tumori. Oggi forse l'età le porta a non ricordare molto, ma quando la chiamo, intanto mi chiama Gioia, e questo è già tanto in qualche modo. Ma poi gli dico: senti, mamma, ma sei con chi sei? Sei sola? Chi c'è con te? C'è il Signore con me, non ti preoccupare, c'è il Signore con me. Dio ama coloro che lo onorano. E al di là della, come dire, divergenza riguardo alle suocere, questa sera io vorrei parlarvi della realtà di una casa che diventa attiva perché vi è Gesù. Quando Gesù entra in una casa, quando Gesù entra in una vita, quando il Signore Gesù entra in una famiglia, beh, qualcosa avviene. Sicuramente si innesca, come dire, una sorta di operatività e di attivismo che non può rimanere nascosto. E questa sera questa storia ci mostra una realtà. La casa di Dio che vive un attivismo perché Gesù è presente. E mi permetto di dirvi, fratelli, che ognuno di noi, nella sua individualità, nella sua personalità, nella sua vita interiore, nel suo cuore, ognuno di noi è e rappresenta la casa di Dio. Perché non è forse vero che la parola ci dichiara che noi siamo il tempio di Dio, che Dio attraverso lo Spirito Santo abita nei nostri cuori? Questa sera ognuno di noi rappresenta una casa di Dio. Ognuno di noi rappresenta il tempio di Dio. Ognuno di noi rappresenta un luogo dove Gesù ha deciso di abitare. Gesù abita nel tuo cuore? Oh, sei la casa di Dio. E perché no? Paolo addirittura dichiara che insieme noi diventiamo un edificio che ha da servire di dimora al nostro Dio. La Chiesa è la casa di Dio, non come luogo materiale, ma come entità spirituale, il corpo di Cristo, dove Gesù ha stabilito che abita. E quando Gesù decide di abitare in un cuore, quando Gesù decide di abitare in una vita, quando Gesù decide di diventare colui non ospite invisibile, ma attore protagonista nella vita delle persone, succede sempre qualcosa, gloria al nome del Signore, cambia qualcosa, si attiva qualcosa, gloria a Dio. E questa casa diventa una casa di attivismo, una casa in cui l'opera è continua. Potremmo dire una casa che è diventata una locanda dove si accolgono i malati, dove si interviene in coloro che hanno bisogno. E non solo la Chiesa, fratelli, ma ognuno di noi deve diventare un luogo dove il Signore Gesù permette a ciascuno di noi di diventare un luogo di attività, un luogo di attivismo, un luogo in cui possiamo fare e compiere l'opera di Dio. È, come dire, quasi inopportuno dichiarare che Gesù abita nel cuore e, ahimè, vivere una fede passiva. Stamattina in chiesa parlavamo di una fede autentica, ma anche di una fede attuale e di una fede attiva. Ed è improbabile, fratelli, che quando Gesù entra nel cuore, ahimè, la tua vita, la mia vita diventano o rimangano passivi. C'è bisogno che quando il Signore arriva o inneschi in ciascuno di noi l'attivismo della sua parola e della sua opera. E questa sera questa storia ci mostra alcune caratteristiche di una casa attiva. attiva. Intanto c'è un attivismo che ha a che fare con la praticità. La storia qui ci dice che la suocera di Pietro era malata a letto con la febbre, e quando arriva il Signore Gesù la tocca, la febbre la lascia, e notate questa espressione che non credo sia stata messa lì giusto per chiudere il testo, ma ha il suo perché. Dice qui la scrittura che ella si alzò e si mise a servirlo. Posso provare ad immaginare che questa donna era avanti nell'età. Posso provare ad immaginare che una febbre ti debilita, o no? Quando abbiamo avuto il Covid, un po' ormai lo abbiamo ricevuto tutti, e chi non lo ha preso, state pur certi che lo prenderete, ma quando arriva il Covid, la febbre in qualche modo ti rende un po', come dire, stanco, spossato, senza forze. Provo ad immaginare che questa donna, come dire, con la febbre, e perché no, anche se guarita, in qualche modo non aveva tutte quelle forze e non aveva neanche forse gli stimoli, non aveva minimamente l'idea di dover andare a iniziare a compiere un'opera pratica. Ci sarebbe stata forse la moglie di Pietro, o non so, in qualche modo ci sarebbero state altre persone in quella casa che avrebbero potuto fare tanto, ma la scrittura mi fa notare che questa donna, quando riceve il tocco del Signore, quando realizza la trasformazione che si ha nella presenza del Signore Gesù, è in qualche modo attivato in lei il desiderio di fare qualcosa. E questa sera mi permetto di dirvi, fratelli, che se dichiariamo che Gesù vive nel nostro cuore, lo dichiariamo? Se dichiariamo che Gesù è colui che è il Re dei Re, il Signore dei Signori della nostra vita, oh gloria al nome del Signore, abbiamo bisogno di verificare se questo desiderio di fare qualcosa per Lui è attivo in noi. Non possiamo pensare di dichiararci credenti, figliuoli di Dio, e vivere in qualche modo una esperienza, una fede cristiana in modo passivo, in modo, come dire, quasi statico, fermo, senza nessun attivismo, senza fare qualcosa di pratico, perché sicuramente la disponibilità che spesso abbiamo bisogno di mostrare è certo il risultato della gratitudine, ma deve essere anche il frutto di un cambiamento. Se vuoi dichiarare che Gesù abita nella tua vita, ha cambiato la tua vita, la dimostrazione più coerente, più naturale, è quella di metterti a disposizione per l'opera di Dio. Io non so, fratello Alberto non mi ha detto nulla, non so che cosa serve nella chiesa qui di Roma Olgiata, se forse serve qualcuno che ha bisogno di mettersi a suonare, se forse c'è qualcun altro che ha bisogno di mettersi a servire, se forse c'è bisogno di qualcun altro che ha bisogno di evangelizzare, forse c'è bisogno di qualcun altro che ha bisogno di intervenire. Io non so quello che serve in una comunità, non so neanche quello che il Signore ti chiede di fare. So una cosa, che se Gesù vive nella tua vita, la tua vita deve diventare una casa attiva, anche e soprattutto nell'aspetto pratico. C'è una bella storia nella Bibbia che ci viene raccontata nel momento in cui il Signore interviene in una casa. Vi riporto a Filippi e vi riporto in casa del carceriere di Filippi. Ricordate la storia del carceriere, vero? Paolo che viene in qualche modo accolto in casa perché il carceriere voleva uccidersi. Paolo lo ferma, dice: guarda che siamo tutti qui, il Signore era intervenuto. E a un certo punto il carceriere dice: oh fratelli, che devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Ma dice ancora la parola che egli li prese con sé in quella stessa ora nella notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò loro la tavola, si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Fratello, sorella, permettimi, se Gesù vive nella tua vita, la dimostrazione più coerente della opera meravigliosa che Gesù ha fatto nella tua vita è la disponibilità al servizio, la disponibilità a fare qualcosa per il nostro Signore. La nostra disponibilità non può mai vivere o essere intesa come un dovere, come addirittura neanche una pretesa di Dio. No, 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 attenzione. Dio non pretenderà mai nulla da te. Perché dice la parola di Dio che il Signore ha dichiarato che noi siamo comunque dei servi disutili. Non che il Signore non si interessi a noi o non ci voglia coinvolgere, ma semplicemente per dichiarare che il Signore può ogni cosa anche senza di noi. Ricordate che Gesù disse un giorno che se non pregate, se non lodate voi, le pietre grideranno. Per cui Dio non ha bisogno molto di noi, ma Egli vuole coinvolgerci, perché Egli vuole non soltanto stimolare il nostro desiderio, ma vuole mettere in atto la sua presenza nella nostra vita. Gloria al nome del Signore. Una disponibilità, un servizio pratico in questa casa o con la presenza del Signore Gesù. Si era attivata una disponibilità pratica, lì si mise subito a servirli, gloria al nome del Signore. Ma voglio farvi notare ancora che in questa casa vi è anche l'attivazione di un servizio, oserei dire, evangelistico. Perché dice la Scrittura che venuta la sera gli presentarono molti indemoniati. Ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. Ora provate ad immaginare questa casa, una casa di pescatori, Pietro, Andrea, con molta probabilità nello stesso paese, lì sulle rive del mare di Tiberiade, magari c'era anche la casa di Zebedeo, sì, sapete che Pietro e Andrea erano soci di Giovanni e di Giacomo, avevano insieme un'attività di pesca, con molta probabilità in questo paesino così piccolino, fatto di pescatori, tutti venivano e si conoscevano, ma a un certo punto sul far della sera, saputo che Gesù era in quella casa, qualcuno ebbe l'idea di andare a chiamare gli altri, di andare a chiamare i bisognosi, di andare a chiamare gli indemoniati, di andare a chiamare i malati. E sapete, questo mi fa pensare al fatto che quando Gesù entra nel cuore, fratelli, non solo la disponibilità a metterci a disposizione dell'opera di Dio è attiva, ma deve attivarsi in noi anche il desiderio e l'interesse per i perduti. Amen. Ci siete ancora? Allora ve lo dico subito, non ho neanche iniziato. Questa sera non ve ne andate di qua. Ho un desiderio per i perduti. Provo ad immaginare un po' questi uomini che iniziano a girare il paese e a dire: guarda che nella casa di Pietro c'è Gesù, vieni, vieni che forse il Signore può guarirti. Un attivismo meraviglioso. E fratelli, il mio desiderio, il desiderio del mio cuore è sempre stato quello di interessarmi a coloro che hanno bisogno. Una chiesa borghese, scusatemi il termine, una chiesa che è autoreferenziata, che pensa in qualche modo ormai al proprio contesto e ignora, si disinteressa del bisogno altrui, è una chiesa che dichiara di avere Gesù nel cuore, ma ahimè che non mostra un servizio attivo. Questa realtà in questa casa era data dal fatto che coloro che stavano in casa sentono il bisogno di condividere questa gioia con tutti i bisognosi, iniziano a chiamarli, a farli venire davanti a quella casa, gloria al nome del Signore, iniziano in qualche modo ad aiutarli, a portarli a Gesù. E voglio dirvi che questo desiderio non è un desiderio automatico, è un desiderio che produce dei costi. Evangelizzare gli uomini, interessarsi al bisogno altrui, ha dei costi forse anche economici, ma soprattutto dei costi considerazione di tempo. Provo a portare alla vostra memoria l'espressione che Gesù utilizza quando racconta la parabola del buon samaritano, ricordate? Questo samaritano che aveva una urgenza, aveva i suoi bisogni, i suoi interessi, stava andando a compiere qualcosa, ma deve fermarsi, si ferma, porta quel bisognoso in una locanda, gli paga il conto, lo fascia, locura, perde del tempo e poi dice all'oste: quando tornerò, se hai bisogno di qualcos'altro io te lo ridarò. Perché, fratelli, il desiderio di aiutare gli altri ha un costo, ma la presenza di Gesù nella nostra vita sicuramente sovviene a questo impegno, sovviene a questo desiderio. Il sentimento che proviamo quando Gesù entra nel cuore deve essere sostanzialmente un sentimento di solidarietà, di empatia, di condivisione, gloria al nome del Signore, e deve soprattutto alimentare la fede. Io credo che questi uomini non avessero contezza di sapere se Gesù li avrebbe guariti, coloro che avrebbero portato, o no, ma avevano fede. Vieni, c'è Gesù a casa di Pietro, non so cosa succederà, ma vieni, io mi fido di ciò che il Signore ha detto e di ciò che il Signore sta facendo, vieni, io voglio aiutarti. E dice la scrittura che sul far della sera, alle porte di quella casa, si riunì tutta la città. Il testo di Luca e di Marco, testi paralleli che raccontano la stessa storia, ci dicono proprio che avvenne questo. Davanti a quella porta si riunì tutto il paese. Gesù iniziò a guarire, gloria al nome del Signore. Quando Gesù entra in una casa, quando la trasforma, quando Gesù entra nel nostro cuore, quando lo trasforma, quando viene ad abitare in noi, egli sicuramente attiva in noi il desiderio di metterci a disposizione per l'opera di Dio, ma anche attiva in noi il desiderio per andare a trovare coloro che sono perduti. Concludo facendovi notare che in questa casa, questa sera, questa casa rappresenta ciascuno di noi, non in quanto chiesa, ma in quanto persone anche, soprattutto in quanto persone. La mia vita è il tempio di Dio e io voglio che nella mia vita si possa attivare il desiderio di compiere un'opera per il Signore, di mettermi a disposizione per il Signore. Voglio che il Signore nel mio cuore possa attivare in me quella empatia, quella solidarietà, quel desiderio, quell'amore verso coloro che soffrono, che si trovano nel bisogno. Ma in questa casa si attiva un ulteriore servizio che ho voluto chiamare un'opera soprannaturale. Seguitemi, ho concluso. Scrive qui Matteo che, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola, guarì tutti i malati. Leggo il testo parallelo di Marco. Forse è ancora più, scende nel dettaglio. Fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati, tutti gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie. Scacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. In questa casa si era attivata un'opera soprannaturale. Cioè, voglio dirvi che quando Gesù vive nel nostro cuore, quando il Signore è presente nella nostra vita diventa un luogo di attività soprannaturali, mi spiego meglio, di opere soprannaturali, di interventi soprannaturali. La guarigione, la liberazione o l'intervento miracoloso di Dio non è una eccezionalità, ma diventa la normalità nella nostra vita. E credo che oggi la Chiesa secolarizzata soffra di questa realtà, la mancanza di un attivismo soprannaturale, la mancanza di un'opera meravigliosa del Signore Gesù. Io non credo che il Signore Gesù abbia detto alla Chiesa primitiva solamente: questi saranno i segni che accompagneranno la Chiesa. Lo ha detto solo a quella Chiesa? O è questa una promessa ancora per noi? Amen, fratelli. E io credo che se siamo coloro che sono diventati la casa di Dio, se Gesù ha deciso di venire ad abitare nella nostra vita, di in qualche modo iniziare, come dire, un'attività, un ministerio attraverso di noi, beh, sicuramente attraverso di noi noi possiamo essere portatori di interventi soprannaturali. Perché la parola di Dio, fratelli, non è soltanto una espressione di cose ideologiche, formali, ritualistiche, che diventano solo dei concetti religiosi e teologici da rimanere nella nostra mente, o magari nei sentimenti del nostro cuore. Quando Paolo dichiara che la Chiesa sarà in qualche modo depositaria di carismi, fratelli, sta parlando della possibilità che noi come casa di Dio, come tempio di Dio, possiamo essere coloro che portano meravigliosi miracoli intorno a noi. E questa sera io voglio veramente con tutto il cuore che noi possiamo diventare delle case dove in qualche modo l'opera di Dio è tangibile, dove l'opera di Dio è dimostrata. Quando diciamo di pregare per un malato, oh gloria al nome del Signore, il malato guarisce, perché la parola di Dio ci attesta questo. E sembra che in qualche modo ci siamo così convinti nella nostra mente che ormai queste esperienze siano esperienze che non ci appartengono, che sono lontane, perché purtroppo il compromesso, il conformismo e in qualche modo la pressione del mondo hanno portato la Chiesa, come dire, a vivere una vita spirituale un po' fredda, un po' tiepida, che abbiamo rassegnato le dimissioni all'opera soprannaturale di Dio attraverso la Chiesa. E questa sera io voglio dirvi invece che se c'è Gesù in mezzo a noi, ci saranno anche opere potenti. Perché questa è la realtà della Chiesa, questa è la realtà di coloro che credono che sicuramente il Signore può intervenire. Perché, fratelli, continuiamo a credere che Dio guarisce ancora? Continuiamo a credere che il Signore libera ancora? Continuiamo a credere che il Signore ancora libera dalla droga, dall'alcol, dai vizi di questo mondo? Dio è ancora all'opera. E lo fa attraverso la Chiesa, una casa che diventa una casa attiva, praticamente. C'è da fare qualcosa? Fratello, sono a disposizione. Da domani, fratello Alberto, tutta la Chiesa ce l'avrai qui e devi fare un foglietto con tutti gli incarichi. Una casa nella quale il desiderio di vedere anime convertite si riattiva perché Gesù è presente. Una casa nella quale il Signore stesso interviene, oh gloria al nome del Signore, e la gente arriva perché Gesù opera ancora oggi. Vuoi essere questa casa? Nel 2022 vogliamo essere ancora dei credenti nei quali Gesù è attivato, si muove, opera? Gesù un giorno ebbe a dire, guardando il Tempio di Gerusalemme, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Ma ahimè, dirà poi agli abitanti di Gerusalemme, voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ricordate l'occasione, l'evento. E io credo che, fratelli, questa sera una casa, un luogo, un cuore, un tempio, una chiesa, una famiglia, gloria al nome del Signore, metteteci ciò che volete, possa diventare una casa attiva per l'opera di Dio, se Gesù non soltanto vi passa come ospite, ma se Gesù rimane, dimora, vive in ciascuno di noi. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate ogni cosa e vi sarà fatto. Chiniamo il capo, adoriamo il Signore in preghiera, gloria al tuo nome. Non voglio essere un luogo istituzionale, non voglio essere un luogo semplicemente religioso, un luogo nel quale si parla di Gesù ma non si conosce Gesù. Voglio essere una casa di adorazione, voglio essere una casa di accoglimento, voglio essere una casa di riposo per coloro che si trovano in difficoltà, voglio essere una Betel, alleluia. Voglio essere una casa di misericordia, voglio essere un luogo dove tu abiti, oh Signore, dove tu regni, oh Signore, dove tu, oh Signore, sei attivo, Signore, dove tu ti mostri, oh Signore, a questo mondo, nella mia vita, affinché, oh Signore, io non solo possa dare gloria al tuo nome, ma possa essere, oh Signore, un luminare, una lampada ardente, come lo era il Battista, oh Signore, per poter portare a te le anime perdute. Gloria al tuo nome. Questa è la casa dove Gesù abita, dove Gesù dimora, dove Gesù opera. Questo è il nostro cuore, vogliamo farlo diventare il cuore e il tempio di Dio. Gloria al tuo nome, Signore.